Segue un altro messaggio che credo si applica tanto ai tempi che viviamo, perché ci sentiamo un po' spinti, obbligati a fare cose delle quali non siamo sicuri. Siamo oppressi e siamo in una situazione che queste incertezze intorno a noi ci fanno deboli. E questo messaggio è proprio per queste persone che si sentono così, intitolato Inquadrato, inserito, massificato, asservito, telecomandizzato, cipizzato, siringhizzato o controcorrente e libero in Cristo. Quali di questi siamo noi? Come ci sentiamo? Abbiamo messo sulla pagina radio questa foto che potete vedere anche voi, fratelli. E poi c'è un commento da parte di fratello Giuseppe che ha scritto: Nel mondo che viene, sarà ancora più importante di imparare a vivere secondo l'esempio che gli uomini di Dio ci hanno dato nella Bibbia. Dice in Ebrei 11:13, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Il popolo di Dio da sempre sono stati forestieri e pellegrini. Ebrei 11:8, per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità. E partì senza sapere dove andava. Ebrei 11, verso 8. Allora, so, fratelli, che molti di voi vi sentite così pressati e spinti e oppressi. Come vogliamo noi agire? Essere come le masse? E sappiamo che si tratta di controllo che viene, un controllo mondiale che viene, o vogliamo andare controcorrente e rimanere liberi in Cristo? Tu, fratello Giuseppe, quale di questi vuoi essere?
Beh, lo sappiamo benissimo, io
Lo so.
stesso come te, non vogliamo essere inquadrati, inseriti, cipizzati o siringhizzati. E questo è un piccolo messaggio su questo che il Signore Gesù mi ha dato, cioè gli appunti qua, ti ha dato le scritture.
Adesso sappiamo che per andare controcorrente a volte ci può costare tutto, è dura.
Non ci può, ci costerà tutto.
Sì, però sempre cerchiamo di salvare questo, salvare quello.
È per questo che rimani nelle masse cipizzate, asserviti, telecomandizzati. Perché non vuoi abbandonare questo idolo, quell'altro idolo. Capisci? Lascia le persone libere, chi vuole seguire il mondo, chi vuole cipizzarsi, chi vuole servire una televisione. Oggi il mondo crede di guardare la televisione, ma invece la televisione possiede loro. Lasciali liberi. Se so di fratelli che sono lì a correre dietro a un conoscente perché vuole il mondo, vuole questo del mondo, vuole quell'altro del mondo, vuole essere come. Lasciateli scegliere. Lasciateli liberi di scegliere. Se no diventiamo come quelli che cercano di obbligare noi a scegliere quello che vogliono loro. E se siamo lo stesso. Se tu hai un conoscente che vuole questo e questo e tu non sei d'accordo, la Bibbia non è d'accordo, lascialo scegliere, che vada per la sua strada, come Abramo e Lot, Genesi capitolo 13. Non andavano d'accordo, Abramo, uomo di Dio, gli ha detto: senti, mio caro Lot, io ti voglio un sacco di bene, ma sembra che il tuo cuore è verso qualcos'altro. A questo punto. Se tu se vai a destra, io vado a sinistra, se tu vai a sinistra, io vado a destra. Scegli, se vuoi rimanere io vado via, se tu vai via io rimango. E Lot disse: ok, io vado a Sodoma. Quindi lasciateli andare. Il popolo di Dio sin dall'inizio ha dovuto fare a meno del sistema del mondo anticristo nel quale viveva. E prima impariamo questo, meglio è. Ce l'hai Ebrei 11? Ti
Sì. Ebrei
prego.
11:8. Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Verso 24. Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio, che godere per breve tempo i piaceri del peccato.
27.
Per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re, perché rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile. Wow, Ebrei 11, 8 a 27.
Quindi, non temendo l'ira del re. Oggi ci sono molti re, ci sono molti faraoni in ira contro di noi perché non vogliamo baciargli i piedi, non vogliamo inchinarci all'idolo del momento. E sono in ira, furenti.
Incredibile questo.
E noi andiamo avanti lo stesso.
Questo esempio di Mosè che ha lasciato il palazzo, le ricchezze, la fama, essere un grande principe, per andare a vivere in un deserto per 40 anni con dei mormoratori? Incredibile.
E che sì, questo che infatti molti credenti che escono dall'Occidente, ma l'Occidente non esce da loro. Si spostano nel terzo mondo, virgolette, perché è volontà di Dio, però quando il cappuccino non c'è, la brioche non c'è, il lavoro in ufficio con un computer non c'è, il segretario che tacca spilla non c'è, dice alt, era meglio l'Egitto. E tornano. La maggioranza sono tornati indietro e dice no, ma è più comoda. E infatti adesso sono lì nella camicia di forza che non riescono neanche andare a fare una passeggiata perché sono tornati in Egitto. Come va l'Egitto? È così bello l'Egitto?
Sì, perché uno dimentica che quando Israele è uscito dall'Egitto per un periodo c'era il deserto da attraversare e poi dovevano raggiungere la terra promessa.
C'è sempre un deserto prima di raggiungere quello che Dio ha per te.
Sì, la battaglia di vincere te stesso, di non seguire i tuoi sentimenti, quello che tu ti senti, non ti senti di fare.
Poi Dio ti mette alla prova.
Il deserto. E poi raggiungi anche la volontà di Dio, la sua benedizione.
C'è sempre un deserto. Gesù è stato 40 giorni nel deserto prima di andare a Nazareth a dare il messaggio. C'è sempre un deserto. Paolo andò 3 anni in Arabia, il deserto di Arabia, prima di essere il grande Paolo.
Però se mormoriamo, quel deserto diventa 40 anni.
Diventa 40 anni.
Invece, se lo accettiamo, ci sottomettiamo a Dio, doveva essere solo un viaggio di 11 giorni.
Sì.
Da Egitto alla terra promessa. In Deuteronomio, credo, dice 11 giorni era il viaggio.
Ah sì? C'è anche il numero dei giorni. Dove l'hai scovato?
Devo trovare la scrittura. La cerco e ti faccio sapere.
Beh, just type 11.
Yeah, I will.
Type 11.
Let me check it.
Okay, Angia c'ha il dono di trovare le cose. Grazie, Signore. Bene, allora, l'esempio dei nostri padri, dei nostri progenitori, dei nostri antenati, dei padri di Israele, cioè Abramo, Isacco, Giacobbe e i profeti, è il nostro esempio. Dobbiamo essere o dobbiamo imparare, essere pronti ad abbandonare tutto, spostarsi, partire, spesso senza sapere dove, per poter continuare a servire ed adorare Dio. Infatti in Giovanni 8, 31 a 36, Gesù disse, se perseverate nella mia parola, siete veramente i miei discepoli, conoscerete la verità vi farà liberi. I farisei rispondono, come? La verità ci farà liberi? E chi sei tu per dirci queste cose? Al verso 33 dicono, noi siamo discendenti di Abramo, mancava solo che dicesse, noi siamo la Chiesa Cattolica, Protestante, Mormoni e Geova, mancava solo questo. Noi siamo discendenti di Abramo. Non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come fai tu a dire diverrete liberi? Quindi questo assomiglia per certi versi alla religione di prosperità di oggi. Cioè cosa? Se tu vai a predicare in una chiesa di prosperità, dico cosa? Noi diventare liberi? Siamo liberi! Guarda i soldi che abbiamo! E allora se tu adori i soldi, il diavolo te li dà. Non ti mancheranno mai i soldi se adori i soldi. E quello che cerchi trovi. Guarda i politici che sono al governo, hanno cercato il potere, l'hanno trovato. In questo mondo ci sono due potenze, Dio e il diavolo. Quello che cerchi, uno dei due te lo dà. O la verità o la bugia. Va bene.
Amen. Con la scrittura che ho menzionato, ho trovato in Deuteronomio, capitolo 1, dove parla proprio del momento quando Israele è uscito dall'Egitto. È il verso 2, Deuteronomio, capitolo 1, verso 2. Vi sono 11 giorni di cammino dal monte Oreb per la via del Monte Seir fino a Kadesh Barnea. Però nel 40° anno, nell'undicesimo mese, Mosè parlò ai figli di Israele. E poi nella Bibbia Amplified, stessa scrittura,
amplificata,
dice: "It's only 11 days journey from Horeb to the way of Kadesh Barnea, yet Israel took 40 years to get beyond it."
Sì, il Monte Horeb è dove Mosè ricevette i 10 comandamenti. Quindi dal Monte Horeb andare in Egitto ci sono pochi giorni. Va bene.
Yet Israel took 40 days.
E quindi c'è il Mar Rosso di mezzo, però metti in altri 3-4 giorni. Vabbè, massimo una settimana. Quindi una quindicina di giorni circa e tra la Memphis, l'Egitto, fino alla promessa, una quindicina di giorni, se non avessero mormorato. Per questo è che oggi molti credenti, quello che potrebbero, benedizioni che potrebbero ottenere una quindicina di giorni, numero simbolico, va bene, non l'hanno ancora ricevuto dopo anni, perché mormorano? Perché Dio non fa questo? Perché Dio non mi tratta meglio? Se io fossi Dio, io mi tratterei meglio, e così via. Gesù rispose, lo leggi tu, Giovanni
sì.
8,34.
Giovanni 8,34.
Sai, i farisei dissero, noi non siamo mai stati schiavi di nessuno.
Sì. Sì,
come
sì,
dici
sì.
Noi se voi sarete liberi, chi credi di essere? Tu, Gesù rispose a loro, verso 34.
In verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Giovanni 8, 34 e 36.
Amen, gloria al Signore. E allora, questi parlavano nella carne. Nella carne siamo liberi, non erano neanche liberi nella carne perché erano sotto il giogo di Roma, chiusa parentesi. Ma Gesù parlava nello spirito. Se tu pecchi, sei schiavo del peccato e sarai giudicato, a meno che il figlio non ti farà libero, a meno che non credi al Messia. Nemmeno che sono qua, sono io e Gesù Cristo, ma i farisei non accettavano. Ma se il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi.
Quindi la vera libertà viene da Gesù, non viene dal governo, che il governo in questi tempi non ci dà la libertà di scegliere quello che vogliamo per le nostre vite, per il nostro proprio corpo, ma questa libertà non verrà mai da parte del governo, perché lui non è interessato nel nostro bene, veramente.
Ma la libertà che ti dà il diavolo, ti dà un G-Paz... Vabbè, un G-Pass per ricevere altri siringozzi. E che libertà è questa qui? Ti dà libertà di andare ad Auschwitz. È una falsa libertà. La vera libertà è quella che solamente Gesù ci dà. Guarda, c'è Povi, ha fatto un canto sulla libertà, che è stato molto criticato dai media, il guinzaglio delle banche lo hanno criticato. Cioè tu ascolti i media e sai cosa dicono le banche. Ormai loro sono l'altoparlante delle banche, i media. Perché i media li hanno comprati, no? E poi ho fatto sulla scelta. Cosa obbligate la gente a farsi bucare? O ti fai bucare, se no ti chiudo in casa. Poi vi dice lasciateli liberi. E scoppiato un uragano sui media, critico contro critiche, tanto che c'è quella deputata Donati, si chiama Francesca Donati, che l'ho difeso, perché lui non può cantare un canto? Dice, il canto è a favore della libertà e questo è sulla Costituzione italiana. Allora, i media che gli interessa la Costituzione italiana, o gli interessa la Costituzione delle banche. Lo mettiamo quel canto, ce l'hai
sì,
lì, no?
Sì, va bene, sì.
Dai, mettilo.
Liberi di scegliere, Giuseppe Povia.
Mica come oggi, che passano le leggi, contro la ragione, contro la mente, contro la gente. Mica come oggi, e questa dea, Unione Europea, che ci vincola, poi si divincola, e ai politici li svincola, e a noi ci pungola, ma si arriverà che prima o poi, ogni razza si incazza, e diventeremo noi. La vera reazione avversa. Liberi di scegliere, liberi, liberi, liberi di scegliere, liberi, liberi, liberi di scegliere, liberi, liberi, liberi di scegliere, liberi, liberi. Mica come oggi, che passano i trattati, dai governi tecnici al pareggio di bilancio, come una casa aperta a tutti senza regole, e questa dea, Unione Europea, che ci vincola, poi si divincola, e ai politici li svincola, e a noi ci pungola, ma si arriverà che prima o poi ogni razza si incazza e diventeremo noi, noi la vera reazione avversa. Liberi di scegliere, liberi, liberi, liberi di scegliere, liberi, liberi di scegliere, liberi, liberi, liberi di scegliere, liberi, liberi, libertà.
Grazie Signore, Dio benedica Povia e il suo messaggio molto attuale, sempre. Ogni canzone che lui dà ha un messaggio molto attuale. Quindi, sì, liberi di scegliere, però questa libertà l'abbiamo solo in Cristo, veramente. Dal governo non possiamo aspettarci ricevere questa libertà.
No, solamente un cieco può aspettare che il governo ti dia la libertà. La libertà viene da Gesù. Il governo ti dà la libertà del cipazzo per farti ulteriori buchi, per bucarti come una scolapasta. Che libertà è questa qua? Ti dà la libertà di servire il mondo. Bella libertà. E quanti buchi mi dovete fare? Quanti buchi sto colabrodo deve avere?
Sì.
Angela, te.
Sì. Sì, grazie Gesù. Ti leggo un commento arrivato pochi minuti fa da parte di Nika.
Cosa dice?
Nika è un fratello che per tanti anni ha vissuto in Italia, però da 2 o 3 mesi, non so esattamente, si è trasferito nel suo paese d'origine in Albania e ha detto che si trova benissimo. Con la sua famiglia ha detto che qui c'è più libertà, la gente non è preoccupata del pizzicotto, della mascherina, quindi c'è
il pizzicotto è tutta una messa in scena, cioè le statistiche vanno su e giù, sono tutte cucinate... preparate dai media. I media sono prestigiatori, bisognerebbe chiamare prestigiatori, il gioco delle tre carte, e fanno apparire quella che vogliono. Il giornale ha detto che di tutti i morti e stramorti e le carovane dei militari che portavano le bare, dice sì, ci sono stati anche cadaveri, ma di che cosa sono morti non si sa. I giornali dicono, e non sono bufale, dice solo, non è il giornale, era l'Istituto Superiore di Sanità Italiano. Ma i media non te lo dicono, non si dice. E l'Istituto Superiore della Sanità Italiana ha detto che di tutti i morti che sono morti a Bergamo, che è una delle zone peggiori del mondo, solamente il 6% sono morti di malattia del Covid. Va bene?
Sì.
Solamente il 6%.
Sì.
E gli altri? Chiedi ai media. Vai avanti.
Quindi Nika scrive, è vero fratello Giuseppe, tanti si sono informati da me per venire in Albania e nessuno è venuto. Capisco che qui è diverso e a tanti non piace, perché scappare non è mai piacevole. Penso che come qui vivono circa 7 milioni di albanesi e sono ancora vivi e liberi, potevano fare anche altri. Le comodità ormai sono finite per tutti. Che Dio vi benedica.
Sì, un po' come i fratelli che potevano, grazie Nika, i fratelli potevano spostarsi anni fa, a appena mi è piaciuta la radio, mi è entrato subito. La prima cosa che ho detto è stata l'uscita dal nuovo ordine mondiale. Mm-hmm. Arrivano maledizioni, disastri, eccetera. E invece no, è qui il cappuccino è buono e la brioche è bella calda qui. La comodità è no, scusa, mica posso abbandonare la comodità dall'Egitto. E adesso...
Molti ti diranno che non mi interessa il cappuccino e la brioche, ed è vero, ok, non vivono in lusso, giusto, però dai messaggi che noi riceviamo io vedo che voi, tanti di voi scrivete che cerco di salvare la casa o cerco di salvare il lavoro che ho, quindi sì, non vi rendete conto che, come dice Nika, le comodità sono finite per tutti noi. Dobbiamo assicurarci che rimaniamo fedeli in Cristo, liberi di scegliere, non tanto mantenere quel lavoro o quella casa. Sarà una casa più umile, un lavoro che guadagni meno, però sei libero per servire Cristo, non è quello più importante?
Guarda, molti sono morti nel Titanic perché quando è stato dato l'allarme di abbandonare la nave, la banda ha continuato a suonare, non ci hanno creduto. No, una nave come questa, stiamo scherzando. Hanno continuato a ballare, a suonare. E quelli, invece di correre le scialuppe, sono corsi nelle loro gabine a prendersi i soldi, i gioielli, l'oro. E come ha detto Gesù, non entrate, ma in Luca 21 ha detto, quando vedete l'abominazione, non entrate nella città. Chi è in città fugga, chi è nei campi non entri nella città. Invece quelli sono andati nelle gabine a raccimolarsi tutti i soldi. Va bene, però non ce l'hanno fatta salvarsi molti di loro. E allora, fratelli, state attenti voi che andate nelle gabine interne, sotto del Titanic, a mettere insieme cose che adesso si tratta. Il bottino adesso è la vita. Va bene, il nostro combattimento adesso è contro le bugie a livello nazionale e presto sarà a livello mondiale. Va bene, spesso sarete soli, saremo soli. Non siamo soli nello Spirito, il Signore è sempre con noi. Quindi è inutile sprecare tempo a lamentarci dei governi e della loro politica, perché i tirannosauri dei governi vi metteranno a tacere. Come dicevo prima, ti ricordi, guarda le proteste di Trieste, che è successo? Che non c'era unità. Leggi la scrittura sull'unità, 1 Corinzi 1,10, che è uno dei nostri tre fondamenti della nostra Chiesa. Questo dobbiamo essere così, o perlomeno cercare di esserlo. Guai a chi non cerca neanche di essere in questa unità. Perfezione non l'avremo, ma guai a chi almeno non cerca.
1 Corinzi 1,10. Ora, fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad aver tutti un medesimo parlare e a non aver divisioni tra di voi, ma a stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. 1 Corinzi 1,10.
Ebbene, questo qui è quello che ci dà la forza e la potenza. Gli eserciti vincitori nel mondo sono sempre stati quelli che sono stati più uniti, più ubbidienti, più a cuore pieno. Tutti dovete smettervi di lamentarvi del governo. Cosa vi lamentate del diavolo? Il diavolo fa il suo lavoro, le banche fanno il loro dovere. Cosa te la prendi con le sanguisughe? Una sanguisuga è una sanguisuga. Cosa ti lamenti della sanguisuga? Ti lamenti della zizzania? Ti lamenti dei demoni? Ti lamenti dei posseduti? Ma guardiamoci noi allo specchio. Il Signore Gesù non si è mai lamentato del diavolo. Guarda com'è cattivo. No. Lo sgridava e andava avanti. Invece qui molti stanno lì a lamentarsi del diavolo, a lamentarsi della zizzania e non si muovono. Guarda, impariamo dalle persecuzioni dei recenti sistemi totalitari passati. Guardiamo come sono trattati oggi i nostri fratelli in Cina. Soli contro tutta la nazione cinese. Guardiamo le proteste di Hong Kong. Che è successo? Niente. Niente. Perché questi regimi hanno la benedizione del Dio del mondo, il diavolo. È il loro tempo, è il loro momento. Cosa vogliamo? Vincere questi governi per prendere il loro posto? Ma stiamo scherzando. potremmo prendere il loro posto solo con la benedizione del nemico. Andiamo avanti per Gesù. Facciamo come la prima chiesa, come gli apostoli, i discepoli. 2 e 2 hanno vinto il mondo. Le chiese a 100, a 1000, 10.000, 10.000 stanno perdendo tutto. Io nella mia vita ho visto che quando ho voluto concludere qualcosa, molto spesso ero con un fratello, due o tre eravamo, e si faceva presto a mettersi d'accordo e mettersi in moto e andare e conquistare e vincere, evangelizzare. Ma convincere 100 persone sedute come una troccola e scaldare panche, stai perdendo tempo. Gesù è andato in un posto pieno di anatrocoli, come si chiamava, Angela? La chiesa, la sinagoga di Nazareth.
Ah,
è andato a evangelizzarli, okay. C'è qualche anatrocolo che si è alzato?
No.
Niente, solo per perseguitarlo.
No. Sì.
E allora ha detto, ciao anatrocoli, scaldate le panche. Le vostre panche ebree, cattoliche e protestanti. Scalda, scalda. E è andato, si è cercato alcuni pescatori, un pubblicano, gente così, e ha vinto il mondo. Li mandò a 2 e 2. Guarda, a volte tutti quanti ci sentiamo soli in un mondo ostile. La TV, i media, i politici, che lavorano deliberatamente per aizzare gli uni contro gli altri per i loro fini politici. La Bibbia dice che viene il tempo in cui tutto il mondo sarà così. Oggi vi sentite soli, sarà peggio. Avete la nazione contro, ci sarà il mondo contro. Però chi sa discernere le profezie, chi sa discernere i segni dei tempi, può vedere che la Cina ci sta dando un'idea di come sarà più o meno in tutto il mondo. E io credo che sarà anche peggio dalla Cina di oggi. La dittatura totalitaria è sempre il modello preferito del maligno. Vedi i sistemi di tutti i regimi oppressori classici, dall'antico Egitto fino alla Roma imperiale, i califati, il papato infallibile che bruciava i cristiani perché colpevoli di leggere la Bibbia, leggi la storia, i vari Napoleoni, eccetera. Tutti adoravano il totalitarismo, la dittatura. Quindi non meravigliamoci. Abituiamoci invece ad andare avanti in qualsiasi sia la situazione. Siamo il popolo di Dio. Il nostro patto è con Gesù. Nel momento che ci salviamo, abbiamo fatto un patto. E le difficoltà? Le difficoltà fanno parte dell'addestramento che Dio vuole darci. Quindi ringraziate Dio per le difficoltà, ne abbiamo bisogno. Se le difficoltà non fossero non cooperano a fin di bene, Dio non le permetterebbe, né difficoltà, né il male, né le persecuzioni. Giovanni 15:8, cosa ha detto Gesù? Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. E allora Gesù non si è lamentato del mondo che lo odiava,
no,
ma ci ha insegnato come vincerlo. Cosa ci interessa a noi quanto è nemico fa questo, nemico fa quello, e su internet tutti i segreti, le famiglie che guidano il mondo, le famiglie del diavolo, adoratori di Lucifero che c'hanno tutte le banche. Ecco il trucco, ecco il segreto, ecco come fanno. Ma cosa mi interessa? Cosa mi interessa sapere come funziona il diavolo? Funziona male, funziona direzione lago di fuoco. E allora, fratello, se sei attivo nel Vangelo, qualsiasi cristiano attivo è per forza passato per le persecuzioni. C'hai secondo Timoteo?
Sì.
Cosa dice?
Secondo Timoteo 3:12.
Cosa dice?
Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Secondo Timoteo 3:12.
Quindi, Chiunque si lamenti che è perseguitato, che tutto va storto, che ci sono le siringate, che il governo non sono pecore ma sono capre, che sono imbroglioni, smettetela. Cominciate a ringraziare Dio per le persecuzioni perché ci fanno crescere i muscoli, ci fanno diventare soldati. Il soldato non sta lì tutto il giorno a guardarsi allo specchio, oh, il mio nemico è così forte, il mio nemico mi odia, il mio nemico è cattivo e mi vuole siringare. Piangete con me, chi è che vuole piangere con me? Vieni qua, qualcuno venga che piangiamo sulla spalla l'uno dell'altro. Non c'è vittoria, non c'è luce dopo questo tunnel. Questo ti porta al suicidio. Alziamo la voce, lodiamo il Signore, benediciamolo, lodiamolo. Avanti con la comunione con il Signore, questo ci dà la forza. Allenati, fai crescere i muscoli dello spirito, evangelizza di più per quello che potrai, imponi le mani, prega per gli ammalati, vedrai, guariranno. Garantito dalla Bibbia, tu devi solo andare, imporre le mani. Scacciare il diavolo e comandare ti guariscono nel nome di Gesù Cristo. Quindi, fratelli, non serve a mormorare, a lamentarci, a scoraggiarci come fecero gli ebrei nel deserto. Non cerchiamo dove andare a lamentarsi, ma guardiamoci intorno, vediamo chi possiamo aiutare, incoraggiare, a cominciare con la nostra famiglia.
Amen.
Quindi piagnucoloni, smettetela di piagnucolare. C'è solo un libro nella Bibbia chiamato Le Lamentazioni di Geremia. Basta e avanza.
Grazie,
Va
Signore.
bene? E anche quello di Giobbe. È più che sufficienti i suoi lamenti. Non servono i lamenti miei e tuoi.
Grazie,
Quello che Dio cerca è un popolo che lo loda. Un popolo che nella tempesta, nella tormenta lo loda, lo benedice, lo ringrazia. Mentre le pallottole fischiano, va avanti, se non può correre striscia, però avanti, avanti, avanti nel
Amen, Dio
nome
ci
di Gesù
aiuti. Amen.
Cristo.
Grazie, Signore.
Alleluia.
Amen.
È arrivato John. John, sei venuto perché John stamattina c'ha una bella storia. Adesso John ci legge una bella storia sul soggetto. S
Go, John.
sei pronto, John? Let's go.
The two Martins. At the beginning of the Reformation in the Middle Ages, Martin of Basel came to a knowledge of the Bible truth. But, afraid to make a public confession, he wrote on a leaf of parchment, "O most merciful Christ, I know that I can be saved only by the merit of thy blood and not by my works. Jesus, I acknowledge thy suffering for me. I love thee, I love thee."
I due Martin. All'inizio della Riforma, nel Medioevo, Martino di Basilea venne a conoscenza della verità biblica, ma avendo paura di fare una pubblica confessione, scrisse su un foglio di pergamena: "O Cristo misericordioso, so di poter essere salvato solo per merito del tuo sangue e non con le mie opere. Gesù, accetto le tue sofferenze per me. Ti amo, ti amo."
Then he removed a stone from the wall of his chamber and hid it there. It was not discovered for more than 100 years.
Poi tolse una pietra dal muro della sua camera e nascose lì il foglio di pergamena. È stato scoperto solo dopo più di 100 anni.
About the same time, Martin Luther discovered the same Bible truth concerning salvation in Christ. He said, "My Lord has confessed his love for me before men. I will not shrink from confessing him before kings."
Più o meno nello stesso periodo, Martin Lutero scoprì la stessa verità biblica riguardo alla salvezza in Cristo e disse: "Il mio Signore ha confessato il suo amore per me davanti agli uomini. Non mi asterrò dal confessarlo davanti ai re."
You know what followed, and today the world heard about Martin Luther, but as for Martin of Basel, whoever heard of him?
Sapete il resto. Oggi il mondo ha sentito parlare di Martin Lutero, ma quanto a Martino di Basilea, chi l'ha mai sentito nominare?
Alleluia.
It reminded me of the scripture Jesus said that
Dice John, mi ricorda la scrittura che Gesù ha detto?
Men do not put their candle under a bushel.
Dice, non si mette una luce sotto il moggio, non si nasconde.
So basically he hid his faith behind a stone in the wall.
E quindi così questo qua invece ha nascosto la luce e la sua fede in un mattone, una pietra sul muro.
But Martin Luther, everybody heard of him.
Però invece Martin Lutero non ha avuto paura, Martin Lutero, tutti hanno sentito parlare di lui.
It's like everybody knows of him, like almost who doesn't know him?
Sì, molto conosciuto nel mondo.
Yeah, but who, like it said here, who ever heard of Martin of Basel? Only now I heard of him.
Dice, ma questo, ma...
John said, solo adesso per la prima volta ho sentito di Martin di Basilea. Chi ha mai sentito di lui?
Punto uno che...
Perché entrambi hanno scoperto la stessa verità biblica.
Sì, sì. Beh, Gesù ha detto, chi si vergognerà di me, io mi vergognerò di lui davanti agli angeli e davanti al Padre.
Sì. Chi who's ashamed of me, Jesus said, I will be ashamed of him before the Father.
Chi vuole andare davanti al Padre e agli angeli con Gesù che si vergogna di noi?
Who wants to go before the Father and the angels, and Jesus is there ashamed of us?
Bene, però è così oggi, la maggioranza della Chiesa è così.
Most of the church today, though, is like that.
Io ti benedica, grazie, John.
Bless you, John.
Gloria al Signore.
Amen, good message.
Alleluia. E allora, quale Martino saremo noi? Quale Martin saremo? Come il pauroso o il coraggioso? Quello che non si vergogna di Gesù o quello che si vergogna? Tanto guarda, le cose peggiori che tu ti aspetti che ti possano capitare, qualcuno di questi ti capiterà di sicuro, perché tutti dobbiamo morire, soffrire, ammalarci, eccetera. Ma, visto che il destino è lo stesso per tutti, in un modo o nell'altro, perché non lo facciamo in modo di dare la gloria a Dio? Amen.
Amen, grazie Signore Gesù.
Quindi parlavamo, un messaggio, dicevamo che il maligno sta ricattando il popolo di Dio.
Sì.
Il suo ricatto è o ti fai bucare o ti metto in lockdown, dice la sua zizzania.
Sì.
Quindi ogni era c'ha i suoi ricatti. Ci faremo spaventare o lotteremo? Ogni vero uomo e donna di Dio ha i suoi Golia da sconfiggere, le sue paure, i suoi fantasmi da sconfiggere. Nel nome di Gesù li possiamo sconfiggere. Cosa faremo? Scapperemo o lanceremo la pietra della nostra fede? In un modo o nell'altro, il diavolo ha sempre cercato di fare piegare il ginocchio ai figli di Dio davanti alla sua diavoleria di turno, il suo idolo, la bugia del momento. Il diavolo c'è sempre una bugia in ogni era, in ogni fase, per vedere come mettere sotto il popolo di Dio. E ce n'è sempre una. In ogni era, in un modo o nell'altro, la cosa ha sempre a che fare con il rinnegare qualcosa della nostra fede, che è il nostro scopo finale, la fede. Però lo scopo finale del diavolo è invece di tessere inganni nel mondo, quindi non è vive, lascia vivere, andiamo, barcameniamoci, non puoi barcamenare, non puoi fluttuare nel mondo, perché non esiste vive, lascia vivere. Se sei un cristiano attivo, se sei un cristiano morto, allora... Quindi non è vive, lascia vivere, ma è o ti sottometti o ti perseguito. E molti cristiani stanno sottomettendo. Si sono sottomessi al nazismo in Germania, al comunismo in Russia. I cristiani attivi erano pochi. Quindi la scelta tra Cristo e il maligno, la scelta tra la bugia e l'inganno, la vita e la morte... È sempre la stessa scelta, la salvezza di Cristo o la dannazione. Dobbiamo scegliere. Decidiamo adesso che scelta vogliamo fare. Guardare 2 Corinzi 4, 7.
Sì, 2 Corinzi 4, 7 a 11. Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi, ma non disperati, perseguitati ma non abbandonati, atterrati ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Infatti, noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amor di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Secondo Amen. Corinzi 4, 7 a 11.
Amen. Matteo 6, 24. È la scelta, fratelli. Dobbiamo scegliere che tipo di cristiani vogliamo essere, che tipo di figli di Dio vogliamo essere, se vogliamo essere attivi o passivi. Non c'è via di mezzo. Mm-hmm. Non c'è neutralità. I neutrali sono tutti passivi. Non c'è il neutrale. O raccogli con me o disperdi. Matteo 6, 24.
Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Matteo 6, 24. È quello che molti cercano di fare, cioè accontentare un po' il governo, accontentare un po' Cristo per tenere i benefici di entrambi i parti, però non si può. Matteo 6, 24. Non puoi servire due padroni. Prima o poi devi scegliere.
Gesù non ha tentato di farlo, sapeva che era impossibile, perché alla fine il governo ti portava ad adorare Cesare. Dovevi offrire profumi a Cesare. Cioè, il diavolo è mica contento che ti sottomette tutto a posto. No! Arriva Erode e uccide i bambini a Betlemme. Se tu segui Roma, devi adorare l'imperatore come Dio. Infatti adesso questi governi europei vogliono essere Dio. Mm-hmm. Vogliono decidere sui tuoi figli, legge a favore dell'aborto, uccidere i bambini. E adesso tutti quanti siringhizzati. Cos'è? Addestramento per il marchio della bestia che viene. Questo che il diavolo non sa cosa sta facendo. Non sarà contento di siringare. Il prossimo passo c'è il marchio della bestia. Se tu perdi, sei sconfitto da una siringa, cosa farai contro il marchio? Vuoi convivere con una siringa? E questa qua è all'infinito. Questi ogni 3 mesi te ne vogliono dare un'altra.
E adesso te lo dicono che più dosi prendi, meno immunità naturale avrai nel corpo.
C'è stato il consiglio lì dei medici in Europa che hanno detto, dice, con più siringate prendi, con meno immunità avrai. Ha pubblicato quella?
Sì. Sì, l'abbiamo pubblicato.
Come si chiama?
È in inglese, però tu hai messo un commento all'inizio in italiano. Si chiama... ora gli scienziati europei dicono che troppi boosters, cioè vaccini ripetuti, sono dannosi. Traduzione dall'inglese. È un video di 35 secondi.
Sì, questi qua sono il concomitato di medici europei, non è una bufala.
Mm-hmm.
Va bene. Con più booster, che, cioè inventano nomi, cioè è semplicemente una siringata.
No, americani dicono boosters.
Sì, ma cambiano sempre nomi così, ignoranti come me non capiscono. va bene, spieghiamolo. Guarda, il nemico mette sempre i suoi burattini contro il popolo di Dio. Va bene, lo vediamo in Daniele 3, vediamo il ricatto di Nabucodonosor o Nebuchadnezzar. Andiamo lì?
Sì, Daniele 3, 14 e 15.
Ecco, il ricatto di Nabucodonosor.
Nabucodonosor disse loro, Sadrach, Messach, Abednego, è vero che non adorate i miei dei e non vi inchinate davanti alla statua d'oro che io ho fatto erigere? Ora, appena udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti...
Cioè, appena udrete il giornale, la televisione, il capo dello Stato, Bruxelles...
Gli annunci.
Gli annunci e le case farmaceutiche, cos'è che devono fare?
Siate pronti a inchinarvi per adorare la statua che io ho fatta. Ma se non la adorerete, sarete immediatamente gettati in una fornace ardente. E quale Dio potrà liberarvi dalla mia mano?
Vedi come blasfemava Dio. Oggi ufficialmente atei. Atei. E ci sono questi falsi cristiani della Pacciamama che vanno lì a stringergli le mani, questi qua. Io se vado lì a stringere la mano di questi qua, gli metto a mano il Nuovo Testamento. Ho l'onore di presentarli nel Nuovo Testamento, con grande piacere, eccolo qua. Invece quando vedi questi pelandroni della Pacciamama che magari vanno a incontrare gli islamici attivi gli fanno leggere il Corano e loro sono lì rimbambiti a guardare il Corano. Guardano. E dov'è la Bibbia? Pezzo di falsario. Ma di chi parla esattamente fratello Giuseppe? Questo dovete capirlo voi. Se non l'avete ancora capito, è inutile che ve lo spiego. Che sai, qui dobbiamo barcamenarci noi qui nelle rapide di internet, giusto? Con la nostra zattera. Allora, gloria al Signore. Nabucodonosor gli faceva il vecchio ricatto. Adesso è cambiato lo stile, ma è cambiato il pelo, ma è lo stesso lupo, no? Se tu non adori, cioè se te non ricevi, se non onori, se non firmi che scarichi le nostre responsabilità, e allora noi ti locchettiamo. Non ti lamentare, loro stanno facendo il loro dovere, sono dei lupi fedeli. Va bene? Stanno servendo il loro Dio delle tenebre. Ma stiamo noi servendo il nostro Dio della luce? Di questi tempi la cosa da piegare il ginocchio sono le siringate che vogliono inserire nei nostri corpi e che contengono tra l'altro anche feti umani che per tanti credenti, compreso io, non sono accettabili. E Daniele 3 che rifiutava l'inganno del tempo era gettato nella fornace di fuoco. Oggi chi rifiuta va nella fornace del lockdown, cioè niente cipazzo, niente lavoro, trasporti eccetera. Quindi sappiamo come i figli di Dio risposero in Daniele 3. Ce l'hai Daniele 3,16?
Sì. Daniele 3,16-18. Sadrach, Mesach e Abednego risposero al re. Oh, Nabucodonosor, noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto. Ma il nostro Dio, che noi serviamo, ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, oh re.
Dio ci libererà dalle siringate, tenete duro.
Anche se questo non accadesse, sappi, o re, che comunque noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere.
Quindi, se questo non accadesse, lo stesso noi non ci genuflettiamo davanti alle tue siringhe, d'accordo? Prendi le siringhe e gliele rimandi alle case farmaceutiche, forse ne hanno bisogno. Conosciamo il resto della bella storia. Gesù interviene di persona dentro la fornace, Daniele 3. Gesù in persona va nella fornace, alleluia. In quel caso non è garantito ogni volta, a volte invece ti porta direttamente in cielo e alleluia, Dio sa meglio. Qual è il punto? Imparare ad andare controcorrente. Controcorrente andavano Gesù e la prima chiesa, non seguivano la corrente del mondo. Cos'è la corrente del mondo? Dove anche i pesci morti fluttuano. Non è difficile seguire la corrente, basta essere un pesce morto. Facilissimo, è la porta larga, spaziosa. Però sempre finisce, la porta larga, le correnti del mondo finiscono sempre nelle discariche della storia. Ma il popolo di Dio invece andavano sempre in senso contrario, persino fino allo sacrificio supremo. E allora che è successo a quelli che nei secoli invece hanno seguito le discariche del mondo? Dove sono adesso i ricordi, la gloria delle masse che orgogliosamente sostenevano e sostengono le dittature? Quelle masse che facevano i bulli contro le minoranze, per esempio le minoranze ebree. Allora, come discepoli, noi andiamo contro il conformismo, andiamo contro il consueto, andiamo contro quello che si dice il perbenismo, come sempre hanno fatto, come sempre ha fatto il popolo di Dio attivo. Quindi o stiamo andando alla deriva con la maggioranza, e non sai mai dove vai, in quale discarica andrai a finire. Guarda la discarica dei nazisti, dei fascisti, il capitalismo. Sono discariche. E la maggioranza va alla porta larga, spaziosa. Esodo 23, cosa dice? 23:2. La Bibbia parla della cosiddetta maggioranza, una scrittura che il Signore ci ha dato qualche giorno fa.
Non andate dietro alla folla per fare il male e non deporre in giudizio schierandoti dalla parte della maggioranza per pervertire la giustizia. Esodo 23, 2.
Attenzione alla maggioranza.
Bella questa scrittura. La leggo di nuovo. Non andare dietro alla folla per fare il male e non deporre in giudizio schierandoti dalla parte della maggioranza per pervertire la giustizia. Esodo 23, 2.
Cosa dice Dio? Che la maggioranza è di solito torto. Ma nel deserto la maggioranza mormorava contro Mosè. La maggioranza moriva nel deserto, la minoranza giunse nella terra promessa. Matteo 7,13 ne parla Gesù.
Matteo 7,13 e 14. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Matteo 7,13 e 14.
Da che mondo è mondo, il popolo di Dio, perlomeno quelli attivi, la sposa di Cristo, i profeti, gli evangelizzatori, quelli attivi, i cristiani che evangelizzano, sono sempre stati la minoranza, sempre la minoranza in Germania, nel ventennio, minoranza in Italia, minoranza oggi, la minoranza nelle chiese, dove la maggioranza è addormentata, la minoranza è attiva, però li tengono nella camicia di forza religiosa. La sposa di Cristo non segue mai la folla, la sposa segue Lui, segue il Signore, dice il Signore, dice Gesù, non confidate nell'uomo della terra, confidate in me. Io creo il buon seme e lo raccolgo nei miei granai, ma distruggo la zizzania del nemico. E nessuno può dirmi, perché fai questo? Salmo 36, 5 a 12.
O Signore, la Tua benevolenza giunge fino al cielo, la Tua fedeltà fino alle nuvole. La Tua giustizia si innalza come le montagne più alte, i Tuoi giudizi sono profondi come il grande oceano. O Signore, Tu soccorri uomini e bestie. O Dio, come è preziosa la Tua benevolenza! Perciò i figli degli uomini cercano rifugio all'ombra delle Tue ali e saziano dell'abbondanza della Tua casa. E tu li disseti al torrente delle tue delizie, poiché in te è la fonte della vita, e per la tua luce noi vediamo la luce. Fai giungere la tua benevolenza a quelli che ti conoscono, e la tua giustizia ai retti di cuore. Non mi raggiunga il piede dei superbi, la mano degli empi non mi metta in fuga. Ecco, quelli che fanno il male sono caduti, sono atterrati e non possono risorgere. Salmi 36, 5 a 12.
L'attuale situazione è preoccupante, ma dice la parola.
Ebrei 11, 7. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore, preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. Ebrei 11, verso 7.
Grazie, Signore. Grazie, Signore. Ti benediciamo, Gesù. Quel giorno davanti al Signore, quando saremo tutti davanti a Lui, piedi scalzi, perché quel terreno sarà santo. E allora ci saranno alcuni tra di noi che con la nostra fede avranno condannato il mondo e saremo alcuni di noi fatti eredi della giustizia che si apre in mezzo alla fede. Grazie Signore, ti benediciamo Gesù. Viene un giorno che ci saranno lacrime, ci saranno urli di pianto quando i cristiani addormentati si renderanno conto che hanno fallito il Signore, quelli di noi, chiunque di noi, sei io, te, chiunque, non sono il giudice, quando si renderanno conto che hanno fallito il Signore nella loro vita, hanno cercato la comodità, il proprio interesse, tutta la vita cercare come servire il Signore nel modo più economico, più comodo possibile. Oh, Vangelo di prosperità! Oh, che cuccagna, ma davanti al Signore in quel giorno ci saranno grida di pianti. È una sveglia a me, a te, a tutti noi. Adesso è il momento di vivere e morire per Gesù, non quando siamo in cielo davanti alla torta con la ciliegina sopra. No, adesso. Adesso è il tempo che Gesù è perseguitato. Adesso è il tempo che Gesù è maledetto, blasfemato, odiato, ucciso nella persona dei suoi figli. Adesso è il tempo di andare alla croce e dire: Signore, voglio morire con te. Adesso è il tempo. Anche ai tempi di Noè il nemico aveva le sue oppressioni, bugie così terribili e un mondo talmente anticristo che Dio dovette mandare una specie di Armageddon di acqua. Il mondo adesso si è ridotto allo stesso stato. I fratelli ci scrivono e dicono: e perché Dio permette questo? Perché Dio non fa qualcosa? L'impressione è che Dio non fa niente. Ma non è così. Dio opera in fasi. Come vediamo nella profezia dell'estate Daniele 2, diverse fasi. Lo Spirito Santo sta adesso lavorando a ritmo pieno per terminare di raggiungere le anime di questo nostro tempo storico mondiale, che nella Bibbia si chiama il tempo delle nazioni. Questa è la fase nostra presente, è la nostra era biblica. Siamo nella era del tempo delle nazioni, Luca 21:24.
Cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti prigionieri fra tutti i popoli, e Gerusalemme sarà calpestata dai popoli finché i tempi delle nazioni siano compiuti. Luca 21:24.
Chi vuole sapere come mai adesso tutto va male, è il tempo delle nazioni. Come mai il diavolo è in controllo? È il tempo delle nazioni, nazioni senza Dio. Come mai Hitler, Stalin, Draghi, è il tempo delle nazioni. Come mai comandano le banche? Come mai i media sono quasi tutti falsi? È il tempo delle nazioni. Dio ci ha anche profetizzato delle maledizioni e delle distruzioni che saranno fatte cadere sul mondo. Vedere Apocalisse capitoli 8 e 9. Comprese anche le maledizioni della sua ira. Vedi Apocalisse 15 a 19. Allora la coppa dei figli del maligno sarà piena e le uve di Apocalisse 14 saranno mature per essere messe nel tino della ira di Dio. Apocalisse 14 si chiama la seconda mietitura. La prima mietitura è quella del figlio dell'uomo sulla nuvola che raccoglie il buon seme, raccoglie i suoi figli, i salvati. E allora il popolo del maligno mieterà insieme al loro padre il diavolo, mieteranno ogni maledizione e ogni male che adesso fanno contro il suo popolo. I mali che ci sono delle false statue di santi che annunciano contro il mondo i mali che vengono, quelli sono false statue, falsi spiriti, ma le tragedie che annunciano queste falsità sono zuccherini, è solo una brutta copiatura, un'imitazione di quello che Dio profetizza e che sarà rovesciata su di un mondo che Dio lo ha dimenticato e che adora ogni altro idolo del nemico. Non c'è un idolo che Dio ha creato che il mondo non adora: materialismo, telefonini, televisioni, media, politiche, soldi, le chiese della prosperità, le chiese false. Dice Dio che sta per venire un tale e terribile diluvio che sarà di fuoco contro coloro che lo combattono e il suo popolo, che combattono il suo popolo. Leggiamola nella profezia, prego che tutti le capiscano. E chi non le capisce, vi preghiamo, se volete, fratelli nuovi, richiedete il nostro studio profetico che rimane gratis. Ezechiele 38, 18 e 23. Qui sono le scritture di quello che sto parlando.
Ezechiele 38, 18 a 23. In quel giorno, nel giorno che Gog verrà contro la terra di Israele, dice Dio, il Signore, il mio furore mi monterà nelle narici. Nella mia gelosia, nel fuoco della mia ira, io lo dico, certo, in quel giorno vi sarà un grande sconvolgimento nel paese di Israele. I pesci del mare, gli uccelli del cielo, le bestie dei campi, tutti i rettili che strisciano sul suolo e tutti gli uomini che sono sulla faccia della terra tremeranno alla mia presenza. I monti saranno rovesciati, le balze crolleranno e tutte le mura cadranno al suolo. Io chiamerò contro di lui la spada su tutti i miei monti, dice Dio il Signore. La spada d'ognuno si volgerà contro il proprio fratello. Verrò in giudizio contro di lui con la peste e con il sangue.
Qui sta parlando di Gog, l'anticristo, che guiderà Magog, la Russia e gli altri, contro nella valle di Armageddon, nord Israele. E quando lui avrà potere mondiale, ecco, allora Dio verrà, Apocalisse 19:11, a distruggerlo. E farò piovere?
Farò piovere torrenti di pioggia e grandine, fuoco e zolfo su di lui, sulle sue schiere e sui popoli numerosi che saranno con lui.
Quindi il primo diluvio è stato di acqua, il secondo sarà di fuoco contro l'anticristo e contro tutti i diavoletti che adesso guidano le nazioni. Siamo nel tempo delle nazioni, non siate sorpresi.
Così mostrerò la mia potenza e mi santificherò. Mi farò conoscere agli occhi di molte nazioni, ed esse sapranno che io sono il Signore. Ezechiele 38, 18 a 23.
Questo è quello che arriverà. Il nemico cerca sempre di intrappolare la Chiesa. Il nemico usa la paura per intrappolare la Chiesa. Ha legato dei pesi di paura ai piedi dei cristiani, e a malapena per miracolo riescono a trascinarsi in un edificio addormentato domenica mattina per lasciarsi cadere sulle panche e fare niente. Poi raccolgono la catena, la palla della catena, tornano, escono fuori dall'edificio e tornano a trascinarsi per la società del maligno come tutti gli altri senza Dio. Centinaia di milioni di cristiani nel mondo, abbiamo calcolato 400-500 milioni di cristiani salvati nel mondo, non li puoi distinguere dal popolo del maligno. Sembrano uguali, guardano gli stessi media, parlano delle stesse sciocchezze. In silenzio, si vergognano di innalzare Gesù dove, quando e tra quelli che lo abbassano. La Chiesa della vergogna, più che chiamare la Chiesa cristiana, viene chiamata la Chiesa della vergogna. L'ha detto Gesù, chi si vergogna di me, io mi vergognerò di loro. Preghiamo di non essere tra questi.
Amen.
Ebrei 2, 14 a 15, dove come il diavolo tiene prigioniero il mondo.
Ebrei 2, 14 e 15. Egli, cioè Cristo, partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Ebrei 2, 14 e 15.
Quindi Gesù è venuto con la sua morte per liberare quelli che sono schiavi tramite la paura della morte, vincendo la morte. Non c'è più quella paura, però alcuni, tristemente cristiani, ancora hanno paura di morire, ancora hanno paura di soffrire, ancora hanno paura di non avere le comodità, ancora hanno paura di non avere un lavoro, ancora hanno paura di non avere un salario, uno stipendio, una macchina, una casetta. Paura, paura, paura. Gesù Cristo è venuto con la sua morte per liberarci da qualunque paura. Però c'è anche una Chiesa fedele, La Chiesa fedele è sempre più avanti del nemico, è avanti dalle paure, non si fa guidare dalle paure. La Chiesa fedele è quella che porta i frutti, è quella che ascolta il Signore, è quella che ubbidisce, è quella che porta risultati, è quella che non ha paura di evangelizzare, non si vergogna di innalzare Gesù quando gli altri lo abbassano. Amen. Cioè, questa è la Chiesa fedele. Amen. La Chiesa fedele è dappertutto. La maggioranza della Chiesa fedele, credo la maggioranza, comunque una grande percentuale, è prigioniera, incatenata dai religiosi, come ai tempi di Gesù, che c'era il suo popolo religioso, che i leader lo perseguitavano e le masse nei loro edifici addormentati erano impauriti, che se non rigavano diritto, e allora li cacciavano fuori dalla sinagoga. Oggi, se tu mormori contro ti lamenti della gerarchia delle religioni attuali, ti minacciano di scomunicarti, di cacciarti fuori, e per paura anche la Chiesa fedele è lì impaurita, incatenata in mezzo a loro. Chiesa fedele dice: Signore, svegliati, risvegliati. Dice il Signore alla Chiesa fedele: cosa ci fai lì imprigionata in mezzo alla Laodicea? Io ti ho dato il mio Spirito Santo di potenza, di verità. Perché non voli lontana da queste prigioni? E molta della Chiesa fedele non sta facendo niente. Continua a frequentare chiese morte, con leadership e gerarchia mezza morta, che insegnano bugie come il rapimento prima della tribolazione. Quindi dormite perché Dio ci ama, saremo rapiti, andiamo in cielo a bere Coca-Cola. No, caro, sta arrivando l'inferno della tribolazione. E allora cosa succederà a questi falsi profeti, questi falsi pastori che predicano queste bugie? E questo non è Fratello Giuseppe, queste sono scritture. No. Abbiamo links, nostra pagina radio, internet, links che mostrano che il rapimento prima della tribolazione è una bugia di Satana. È talmente falso che non ne parlano neanche, perché non hanno scritture. Non possono rispondere alle scritture. Allora hanno detto: ignorate Fratello Giuseppe. La parola d'ordine nelle chiese addormentate è ignorare Fratello Giuseppe. Perché? Perché non hanno scritture per rispondere alle scritture che Gesù ci ha dato. Alleluia, gloria al Signore. E allora, fratello, se vivi in un mondo robotizzato, schematizzato, cippizzato, siringhizzato, esci. Come? In ginocchio, Dio ti mostrerà come e dove. Amen. Non ti conformare al mondo. C'è quel canto di Gaber, il conformista, che voleva far ascoltare i fratelli. Gaber, un ateo, un anarchico di sinistra. Cioè, però il Signore ogni tanto gli dava delle rivelazioni, e lui con il suo talento. C'è questo canto che vorrei far ascoltare ai fratelli, si chiama Il Conformista.
Amen. Vorrei leggere di nuovo quella scrittura che mi ha impressionato, perché molti fratelli credo non l'hanno sentita perché la linea è caduta per un po' di tempo qui. La scrittura di Esodo 23, verso 2. Non l'ho vista prima questa scrittura. Non andate dietro alla folla per fare il male, e non deporre in giudizio schierandoti dalla parte della maggioranza per pervertire la giustizia. Esodo 23, verso 2. Questo credo è la scrittura del giorno. Siamo noi conformisti con il mondo o siamo noi controcorrente? Non andare dalla parte della maggioranza per pervertire la giustizia. Segui la volontà di Dio, trova la volontà di Dio.
Il popolo del diavolo va con la maggioranza e perverte la giustizia di Dio.
Perché è più facile.
Ma anche la giustizia della Costituzione italiana,
sì.
Costituzione europea.
Sì, sì, sì.
Quindi preferisco andare con la folla e vivere una bugia, però hanno il lascia passare che possono andare al bar a bere il cappuccino. E loro diventano schiavi del mondo, però hanno il cappuccino. Il cappuccino è cosa simbolica? Vuol dire quello che ti piace. Andare a pescare, a nuotare, a fare sport. Io dico tutto nel cappuccino. È chiaro che non ce l'ho che i cappuccini, che li bevo anch'io i cappuccini. Va bene, non ce l'ho. Cerchiamo di capirci. Li leggi di nuovo?
Esodo 23, verso 2.
23:2. È scritto da memorizzare, fratelli.
Non andare dietro alla folla per fare il male e non deporre in giudizio schierandoti dalla parte della maggioranza per pervertire la giustizia.
Bene,
Esodo 23:2.
E questo canto di Gaber praticamente è basato su questa scrittura. Ma lui era ateo, ma cosa interessa? Dio tutto copre a fin di bene. Dio usa anche gli atei. Perché visto che i cristiani, la maggioranza, sono in letargo, profonda ibernazione cronica, Dio deve usare atei per predicare, per fare dei canti, predicare un messaggio, che i cristiani si rifiutano di farlo, sono troppo drogati della loro religione. Prima andavano a farsi la siringa settimanale di religione, siringata cattolica, protestante. Adesso le siringate provvede il governo a dargliele. Quindi attenzione, non cascare nella fossa del conformismo.
Amen.
Tutti sono nazisti, anche io.
Io sono un uomo nuovo, talmente nuovo che da tempo che non sono neanche più fascista. Sono sensibile altruista, orientalista, ed in passato sono stato un po' sessantottista. Da un po' di tempo ambientalista, qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialista. In senso letterale sono progressista, al tempo stesso liberista, antirazzista, e sono molto buono, sono animalista, non sono più assistenzialista, ultimamente sono un po' controcorrente, sono federalista. Giusto, conformista, ha tutte le risposte belle chiare dentro la sua testa, è un concentrato di opinioni che tiene sotto il braccio due o tre quotidiani, e quando ha voglia di pensare pensa per sentito dire, forse la buona opportunista si adegua senza farci caso e vive nel suo paradiso. Il conformista è un uomo a tutto tondo che si muove senza consistenza. Il conformista salena a scivolare dentro il mare della maggioranza, è un animale assai comune che vive di parole, da conversazione, di notte sogni e vengono fuori sogni di altri sognatori. Il giorno esplode la sua festa, che stare in pace con il mondo e farsi l'arco galleggiando. Il conformista, il conformista. Io sono un uomo nuovo e con le donne c'ho un rapporto straordinario, sono femminista. Sono disponibile, ottimista, europeista, non alzo mai la voce, sono pacifista, ero marxista, leninista, e dopo un po' non so perché mi sono trovato catto comunista. Meglio di un
Malloni conformista. Era stato voluto che gonfiato dall'informazione è risultato di una specie che vola sempre a bassa quota in superficie, poi sfiora il mondo con un dito e si sente realizzato, vive e questo già gli basta. E devo dire che oramai somiglia molto a tutti noi inconformista. Io sono un uomo nuovo, talmente nuovo che si vede a prima vista. Sono il nuovo conformista. Piri, 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 piri.